forza della prensa e le nuove istinte e passioni, e custodisce l'amore il primato della libertà evangelica, la forza della fedeltà che perseverà attraverso tutte le lotte il suo attaccamento al Signore e alla missione.
Ricominciamo, riprendiamo e dunque il tema un po' di questi esercizi, no? Lo abbiamo un po' accennato, è la relazione, no? Perché oggi veramente sulle relazioni noi viviamo e un po' rendiamo forte la nostra missione, la nostra consacrazione proprio sulle vere belle chiare le relazioni che ci rendono vivi. E quindi la storia della relazione è la storia dell'alleanza. Stamattina abbiamo un po' visto un accenno all'alleanza, al patto con Abramo. Ora leggiamo oggi pomeriggio Esodo 19:1-8 e 24:1-11. Inizia 19 dicendo: al terzo mese dall'uscita degli israeliti dalla terra d'Egitto, nello stesso giorno essi arrivarono al deserto del Sinai. Levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti. Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me. Ora se darete ascolto alla mia voce e custoderete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare fra tutti i popoli, mia infatti è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole direi agli israeliti. Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole come gli aveva ordinato il Signore. Tutto il popolo rispose insieme e disse: quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. Mosè tornò dal Signore e riferì le parole del popolo. Poi in 24:1-11 c'è la celebrazione di questa alleanza, no? Quindi di nuovo il Signore parla a Mosè e dice: sali verso il Signore, tu ed Aronne, Nadab e Abihu e 70 anziani di Israele, voi vi prostrerete da lontano, solo Mosè si avvicinerà al Signore, gli altri non si avvicinino e il popolo non salga con lui. Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose ad una sola voce dicendo: tutti i comandamenti che il Signore ha dato noi li eseguiremo. Mosè scrisse tutte le parole del Signore, si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del Signore con 12 stele per le 12 tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani fra gli anziani, fra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo e dissero: quanto ha detto il Signore lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Mosè prese il sangue e ne sperse il popolo dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Mosè salì con Aronne, Nadab e Abihu e 70 anziani di Israele e si videro il Dio di Israele sotto i suoi piedi che era come un pavimento di lastre di zaffiro limpido come il cielo. Contro i privilegiati degli israeliti non stese la mano. Essi videro Dio e poi mangiarono e bevvero. Ecco, sono due brani che poi vi rileggerete, ma sono brani che conosciamo molto bene e danno intanto l'occasione per fare un primo pensiero, no? Che questa relazione con Dio fra il popolo e Dio, Mosè e Dio, gli anziani e Dio, ha una geografia, cioè l'Esodo ce la descrive attraverso la descrizione di luoghi: terra d'Egitto, deserto del Sinai, Refidim, c'è un monte, il monte Sinai, una geografia della relazione che ha l'effetto di orientare il lettore, di trasmettere la consapevolezza che Dio non si incontra in un luogo della mente, non è solamente un'esperienza intima, interiore. Riflettendo meglio, quella geografia è definibile come la geografia di un viaggio, di un cammino, che sappiamo essere nell'Esodo un viaggio di liberazione. Cioè, la mia relazione con Dio è rintracciabile negli spazi di liberazione che io trovo nella mia vita. Cioè, non risponde solo alla domanda che cos'è, ma anche all'altra domanda: dove sta? Dove sta la mia relazione con Dio? Dove sta lo spazio che la rende concreta, che la rende visibile, misurabile, rintracciabile? È nel cammino attraverso il deserto, dalla terra di Egitto al monte Sinai, e poi più avanti nella narrazione della terra promessa, che l'alleanza accade, diventa, si realizza. Poi ancora nelle regioni abitate da popoli diversi, che si afferma, è davanti ad una roccia, a quella roccia che si manifesta la propria fede nell'alleanza, quella e non un'altra roccia. Cioè, ci sono degli spazi nell'Esodo, c'è uno spazio che trova spessore e senso perché percorso da uomini e donne che hanno nella loro vita la consapevolezza della relazione con Dio. E se ci riflettiamo bene, è la geografia che mette in crisi il popolo e lo fa ribellare a Mosè. La geografia del deserto, che non abbiamo bisogno di descrivere nella sua durezza, la geografia di un viaggio che non sembra finire mai, quella delle regioni difficili da attraversare, il mare che impedisce la fuga, il vulcano che terrorizza le persone, la montagna nemica dalla quale non è possibile che Mosè scenda più. È la geografia che mette in crisi il popolo sotto il monte e si costruiscono un vitello d'oro, perché non è possibile che scenda da quel vulcano in eruzione, non scenderà più. E poi ancora nel capitolo 24, ancora tante indicazioni geografiche, no? Un monte dove bisogna salire, a che distanza bisogna stare, gli spazi di Dio e gli spazi degli anziani e gli spazi di Mosè, l'altare con 12 stele, il pavimento sul quale quelli che sono saliti sul monte vedono poggiare i piedi di Dio, e finalmente in uno spazio, in una valle, in una pianura, che i figli di Israele sono chiamati a riunirsi, ad ascoltare e a impegnarsi nell'alleanza con il loro Dio. Questi spazi in sé, tutti quelli che abbiamo detto, sono tutti neutri, trovano un senso, un significato, perché diventano spazi di alleanza. Non c'è uno spazio migliore dell'altro, non hanno valore in sé. E lo stesso viaggio è narrato perché è un cammino di liberazione, o altrimenti questo pellegrinare di un po' di ebrei in mezzo al deserto non avrebbe in nessuna maniera avuto nessun peso. Si narra quel viaggio perché è un viaggio di liberazione, ma è il loro camminare in quello spazio che dà senso a quello spazio, a quei luoghi. Quei luoghi vengono nominati perché hanno ospitato il cammino della liberazione. Cioè, l'uomo che vive che dà senso allo spazio e non viceversa. siamo noi, no? Che diamo senso agli spazi che viviamo, e non solo agli spazi che diamo senso a noi, che danno senso a noi. C'è una bella testimonianza di Madeleine del Brel, no? Che sceglie di vivere il Vangelo nella periferia di Parigi, la più ostile di tutti, a Ivry, una città dove c'erano 300 fabbriche, completamente dominata dalla sinistra, completamente fuori dalla chiesa, completamente atea, potremmo dire. E allora lei dice: scegli di andare lì. È una storia ed una vicenda molto bella questa di Madeleine del Brel. Scegli di andare lì e dice: un ambiente ateo non è un luogo totalmente malvagio in cui delle tentazioni tendono delle imboscate alla fede, ma una terra di conversione in cui Dio ha previsto delle prove che, scelte da Lui, riconosciute da noi, faranno della nostra fede, proprio là dove deve lottare, la fede sana e vigorosa che Gesù Cristo ci ha donato. Anche a Ivry si può diventare santi, ed anche a Ivry c'è un significato da scoprire. Questo noi lo dobbiamo scoprire, questo noi lo dobbiamo imparare, lo sappiamo, però ogni tanto ce lo dobbiamo ricordare. E questo fatto che noi come sacerdoti, no, dobbiamo sempre pensare che siamo chiamati ad attraversare gli spazi e a farlo in maniera attiva, cioè con il desiderio di trovare in quegli spazi le occasioni di Dio, le tracce di Dio, la presenza di Dio. È chiaro che quando io attraverso uno spazio, lo attraverso da credente, lo attraverso da sacerdote, il mio riferimento è Dio. Per continuare a stare con Madeleine, lei dice: non dobbiamo mai consentire che si stabilisca un equivoco sul fatto che Dio per noi è il solo bene assoluto e grazie al quale gli altri beni sono buoni perché provengono da Lui. Ma questo Dio, questo bene che diciamo assoluto, non si presenterà come una ipotesi verosimile che ha condizione di prendere sul serio come provenienti da Lui i beni reali che gli uomini desiderano e il male reale che è per gli uomini la privazione di questi beni. Senza riferimento a Dio la nostra testimonianza è una controtestimonianza, ma senza bontà realista e smisurata fino alla carità è come se non ci fosse testimonianza, perché è fuori dalla portata degli occhi, delle orecchie, delle mani e del cuore degli uomini. Nei due casi e in modi opposti ma equivalenti ci sarebbe rottura con l'insieme della testimonianza evangelica. A me questo sembra un pensiero estremamente importante. Pensare che Dio è questo bene che noi avvertiamo, vediamo e comprendiamo anche in maniera assoluta, ma essere così tanto realisti da capire che il bene si nasconde nei beni e quindi non pensare mai, no, che non ci sia Dio in quei desideri di beni che possono sembrare anche beni particolari, beni parziali. Il bene può essere veramente per una persona trovare un lavoro, no? Trovare una casa, trovare una persona con la quale stare, trovare un pezzo di pane. Ecco, dice Madeleine, noi non possiamo mai immaginare un bene che non passi attraverso quei piccoli beni. E allora anche nell'ambiente più ostile a Dio di tutti quanti, se tu ti metti a fianco alle persone perché possano raggiungere i loro piccoli beni, fai un'operazione di geografia divina, cioè rendi presente Dio nelle esperienze delle persone che tu incontri. E questo è importante. Io credo che mi ha fatto tanta impressione un sacerdote a Catania, a Librino, c'è un quartiere dove veramente Librino conoscete, no? E allora tu ti accorgi lì come veramente c'è, cioè, questi palazzi completamente anonimi, cioè tu immagini dietro quei palazzi una umanità anche difficile, no? Una umanità complicata. Lui stesso diceva: sono appartamenti che potrebbero ospitare 3-4 persone, in certi appartamenti ce ne stanno 16, 17, 18, e non hanno lavoro, e non hanno, non c'hanno tante cose. I bambini, qualcuno, anzi parecchi, tendono ad non andare a scuola, no? E allora io però ero così proprio emozionato dal fatto che questo, però, tutta quella gente che stava dietro quelle facciate, in qualche maniera le conosceva tutti e non pensava, non è questo il problema, ma pensava che doveva aiutare quelle persone in qualche maniera a raggiungere i loro beni, quello che per loro era il bene in quel momento, magari la scuola dei figli, magari poter uscire di casa e giocare un'ora senza andare a finire in situazioni complicate. Allora questa è la geografia di Dio, cioè trovare Dio negli ambienti, negli spazi, sapendo che sei tu che rendi uno spazio santo, sei tu che rendi uno spazio di Dio. Quegli spazi altrimenti sono completamente neutri, forse alcuni ci fanno più impressione, altri meno, ma sei sempre tu che credi nella possibilità di trovare lì le tracce di Dio. Ma questo è importante tanto, perché poi noi rischiamo, no, di avere e di maturare una specie a volte di alienazione dagli spazi, cioè pensare che da un'altra parte, in un'altra situazione, sono io che rendo santo il luogo dove io vivo. Sono io che, se sono una persona di speranza, lo rendo luogo di speranza. Sono io che, se sono una persona triste, lo rendo luogo di tristezza. E questo noi lo sperimentiamo, credo sia l'esperienza di tanti di noi, no? Voi siete molti, in gran parte parroci, quindi lo sapete che significa questo, no? Sapete come veramente sei tu che rendi un luogo di Dio, oppure abbandoni un luogo, no? Se non per primo tu lo attraversi come credente. È importante questa geografia della relazione. Gli altri si accorgono che io credo da come attraverso la loro terra, da come rispetto i loro desideri, da come li aiuto nel realizzarli. Poi c'è un altro elemento, no? Oltre a questo dello spazio, nel racconto dell'Esodo che stiamo leggendo, che è la dimensione del tempo. Dio dice, si presenta al popolo con la solennità della storia, no? Voi avete visto ciò che ho fatto, come vi ho sollevato, come vi ho fatto venire qui, sarete una nazione. Ma soprattutto una frase, no, è importante, una frase mi sembra che faccia emergere questa dimensione del tempo inteso come storia, ed è al capitolo 24, quando nella terza proposta che Mosè fa al popolo di aderire all'alleanza, loro a un certo punto rispondono dicendo: quanto ha detto il Signore lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. La sequenza è in attesa, la sequenza normalmente sarebbe ascolto e faccio, invece qui la sequenza è faccio e ascolto. Quello che ha detto il Signore noi lo faremo e lo ascolteremo. Allora quello che il popolo dice che vuole fare è di obbedire senza comprendere immediatamente tutto. Faccio per ascoltare, faccio per capire, cammino con Dio accettando di comprendere man mano che cammino quello che Dio vuole da me, non nell'immobilismo di chi vuole vederci chiaro, no? Ma nella situazione dell'esploratore che si avventura fidandosi della guida. Quello che Dio ha detto noi lo faremo e lo ascolteremo. È come quando veramente, no, da bambini, no, a un certo punto i nostri genitori, dopo che magari se tardavamo a camminare, ci dicevano cammina. Allora vedete che tutto, anche il magistero di Papa Francesco qui un po' si scopre, siamo in un momento della vita della Chiesa in cui gli spazi sono complicati, cioè non sono spazi semplici da attraversare e il tempo non è un tempo facile, dicevamo stamattina, il futuro. Allora quello che ci viene da questa pagina dell'Esodo è cammina, e mentre cammina comprendi, ma non pensare di poter comprendere e poi camminare. Noi siamo la generazione che, spero, penso, abbiamo abbandonato, no, l'idea della della domaticità dei piani pastorali, no? Vi ricordate quando prima si facevano sempre i piani pastorali, no? Erano come i piani che faceva la Russia, là. In questi prossimi 5 anni dobbiamo raccogliere 10 milioni di tonnellate di frumento, poi non si realizzavano mai. Allora noi veramente in questo cambiamento d'epoca ci rendiamo conto che noi non possiamo fare nessun piano che questo, camminare, nessun piano che questo di testimoniare il Vangelo. È chiaro che se tu mentre cammini poi capisci, è chiaro che sbagli, è chiaro che puoi sbagliare, ma intanto cammina. Quando allora noi diciamo il tempo è superiore allo spazio, è una frase bella, ma veramente è una frase che per noi nella Chiesa significa capirci come chi esplora, ed è intrigante questa cosa qui, cioè l'unica, tante volte noi anche nella Chiesa ci sentiamo come nella retroguardia, no? Per certi aspetti sembra che questo mondo corre, non ci aspetti, ma l'unica realtà, l'unica comunità che va esplorando in questo caos di tutto per trovare se c'è un sentiero, che va cercando di capire dove sia oggi la speranza, dove sia oggi l'umanità, dove sia oggi il futuro, ma l'unica è la Chiesa, siamo noi. Eppure questo ci fa tanta difficoltà. Noi che possiamo capire che lo spazio si santifica attraverso la nostra presenza, abbiamo difficoltà proprio grossa ad avere una visione positiva del tempo e dove andremo a finire, che diventa una forma di ritornello. Solo che prima lo dicevano tutti dove andremo a finire, perché lo dice pure Seneca in una lettera, dice prima i giovani erano, adesso dove andremo a finire. Oggi lo diciamo veramente dove andremo a finire, perché siamo in un cambiamento di epoca e non lo sappiamo dove andremo a finire. Allora oggi è importante che noi ci rendiamo conto che tutto dipende da come io faccio la parola, e non dipende da dove la faccio o da che posizione la faccio. Una chiesa che cammina con carità, anche se gli spazi sono impraticabili, è fatta di persone che credono e non come ci siamo illusi in un periodo di atei devoti. La chiesa è fatta di gente che crede. Noi dobbiamo essere persone che credono e che ci credono. È difficile, scusate se poi emerge anche la nostra esperienza, però a volte quello che fa difficoltà, che ti verrebbe da chiedere in certe situazioni, non è tanto il fatto credi, perché quello insomma è un dono di Dio, no? Ma ci credi? Ma tu ci credi? L'unica a non doversi avvilire per i tempi che corrono è la Chiesa, che non ha tempo di avvilirsi, perché ha da fare il Vangelo. Noi abbiamo da fare il Vangelo, abbiamo da capire oggi: ama il prossimo tuo come te stesso, ma che significherà oggi? Fammelo fare, e mentre lo faccio lo capisco. Non abbiamo tempo per avvilirci, non abbiamo tempo per le analisi. Guardate che è terribile, no? Quando facciamo questi nostri convegni dove arrivano questi grandi relatori che fanno un'ora e un quarto di relazione, un'ora e 10 minuti sull'analisi. Più sono catastrofiche, più noi diciamo: Madonna, questo è bravo. E sul telefonino, e su quello. Ma noi lo sappiamo, perché noi mica siamo marziani, noi, no? Noi lo sappiamo che se non ci stiamo attenti con questi telefonini, adesso sull'iPhone c'è il tempo che tu ci passi sopra. Quando lo vedi la sera, il tempo che ci hai passato sopra, dici: possibile. Io sono stato 3 ore e 15 minuti, 4 ore e 12 minuti, perché calcola tutte le cose che tu fai, insomma, no? Quindi, ma noi lo sappiamo tutti, sappiamo pure di più, e potremmo anche dirne anche di peggio, però basta con queste analisi che ci rendono in una specie di romanticismo, no? Una specie di ecco quanti problemi ci abbiamo, Madonna mia, quanti problemi ci abbiamo. Ma ci sarà una risposta. Fai il Vangelo. Ma noi veramente la Chiesa lo fa già, insomma, però noi ci dobbiamo credere che fare il Vangelo è la risposta oggi a questo tempo. E basta veramente tutta sta storia, ma e mo con gli smart, con sto web, ma perché prima, 100 anni fa, col nazismo, col fascismo, col comunismo, ma non era peggio? Io preferisco avere a che fare con gli smartphone che con Hitler, insomma, spero. Però fai il Vangelo. Non l'hanno mai smesso di fare il Vangelo i nostri padri, non lo dobbiamo smettere di fare nemmeno noi. Non abbiamo tempo di avvilirci. Sentite queste parole che rendono concreta questa successione fra fare e ascoltare. Penso che Dio sia meglio onorato se noi gli riconosciamo in tutti i suoi valori la vita che egli ci ha dato, se la viviamo e la amiamo sino al suo esaurimento, quindi attaccati alla vita, e sinceramente, quando vediamo i valori esistenziali menomati o perduti, piuttosto che essere ottusi verso i valori della vita, reagire. Noi non dovremmo mai rassegnarci a vite sospese, non dovremmo mai pensare che ci sarà un altro tempo per fare quello che pensiamo sia giusto fare. E dobbiamo veramente coltivare in noi i sentimenti del fare, l'entusiasmo, la speranza, ma anche non aver paura della delusione, del rammarico, la gioia. Sono tutti i sentimenti del fare, sono i sentimenti che non dovrebbero mai essere assenti dalla nostra vita. Ma credo veramente che dovremmo imparare oggi a fare la sera un esame di coscienza in cui uno si chiede: ma io oggi ho sperato una volta? ma mi sono entusiasmato per una parola, per un pensiero. Sono rimasto male, mi sono rammaricato, sono stato contento. Ma questi sono i sentimenti del fare, ma ci debbono stare nella nostra vita, perché in questa situazione veramente che sembra un grande brodo vegetale, che è la cultura di oggi, c'è gente che ha bisogno di contrastare facendo. A proposito del brodo vegetale, questi ci fanno mangiare matriciana e carbonara, ma speriamo ci fanno pure un po' di brodo vegetale.
Sì, ma lo
chiamiamo. Ma ora come lo chiamiamo? Lo chiamiamo noi sto tempo, poi cultura liquida, spray, gassosa, no, non ci pare. Tanto quando tu parli già sei superato. È venuto un relatore l'altra settimana da noi in un'assemblea che parlava di, come se l'avesse scoperto ieri, di un fenomeno che era degli anni 70, la cultura liquida, Bauman e quella roba lì. E anni 70, questo sarà di come. Quindi 40 anni dopo, no? Come se, ma non ci importa a noi di definire la tragedia, se è tragedia, non ci importa di definire il tempo, ci importa di contrastare. E allora, quello che a volte manca nella nostra Chiesa, io non penso sia il fare, perché tutti facciamo, poi siamo tutti sacerdoti, a volte facciamo veramente oltre, no? La resistenza. Però a volte c'è una disperazione del fare che noi non dovremmo mai accogliere. Noi mentre facciamo le cose dobbiamo sempre ricordarci: questo mio fare è la mia maniera per comprendere, per dire di sì all'alleanza, per stare insieme al Signore. Ma quante volte noi iniziamo, parlo da parroco, perché io mi ricordo che c'era questa grazia che ogni anno uno ricominciava il catechismo, ogni anno lo sapevi che il 90% se ne sarebbero andati, no? Però ogni anno tu pensavi che con questi intanto facciamo, e questo era l'entusiasmo del fare, perché altrimenti veramente diventiamo un po' ci stanchiamo. Credere e crederci. C'è poi proprio le ultime righe del brano del capitolo 24 al versetto 11, no? Quando a un certo punto c'è questo gruppo di persone, poi c'è Mosè, poi c'è Dio sul monte, no? È bello anche lì vedere come nel racconto dell'Esodo si descrivono bene gli spazi. Lo spazio di Dio è descritto in modo breve, efficace, come uno spazio che non è lo stesso di Mosè e non è lo stesso degli anziani, è un altro spazio, è uno spazio altro. Non c'è confusione di spazio, ognuno sta al posto suo. Lo straordinario di quell'incontro della fine del capitolo 24, che potremmo anche contemplare, pregare, metterci noi, no, in qualcuno di quegli spazi. Oddio, Mosè e gli anziani proprio al posto di Dio, e vediamo di metterci, di immaginarci nello spazio di Dio, ma stare lì in quello spazio e vedere quei sentimenti e capire che la cosa straordinaria è che quell'incontro non produce morte ma produce vita. C'è in quel gruppo di persone che sale sul monte, mettiamoci pure noi in questo gruppo di persone che continua ad andare verso Dio, che continua a parlare di Dio, che continua a credere in Dio, una specie di sfida, una forma di coraggiosa incoscienza che mette il mio spazio piccolo, fragile, limitato, vicino allo spazio di Dio, vicino alla roccia della montagna sulla quale posa i piedi Dio. E vedete che lì si crea un terzo spazio, che è lo spazio di cui noi siamo responsabili per dono, per grazia, lo spazio del banchetto, no? Avete visto che lì c'è Dio, ci sta Mosè, ci sono gli anziani e mangiarono di fronte a lui. la comunione, lo spazio della comunione. Dobbiamo essere, noi siamo custodi di questo spazio, lo spazio della comunione, lo spazio della comunione fra di noi, lo spazio della comunione con Dio. Ecco, noi lo sappiamo, no? Noi siamo esperti di come lo spazio di Dio sia diverso da quello degli uomini. Noi, in quanto sacerdoti, siamo esperti di Dio e siamo esperti degli uomini, e per questo sappiamo che questi due spazi sono diversi. Però noi siamo quelli che sanno pure che non è vero che quando lo spazio dell'uomo si accosta allo spazio di Dio, l'uomo muore. Non è vero. Ma non è vero, perché noi sappiamo che esiste un terzo spazio, che non è lo spazio della confusione, ma lo spazio della comunione. Ecco, i privilegiati che creano e sperimentano questo spazio, e noi speriamo e sicuramente lo siamo per grazia, e Dio, ce l'ha detto San Paolo, non si pente, noi siamo quelli che esplorano con coraggio la montagna della fede. Noi siamo quei privilegiati, noi siamo il segno dello spazio della comunione, dove la nostra umanità non si brucia nello spazio di Dio e nemmeno Dio si annulla nel nostro spazio. Noi siamo quelli che mostrano la loro fede perché sono capaci di una straordinaria umanità, e mostrano la loro grandezza perché sanno sempre che Dio è altro da me, è il sommo bene. Ma questa è l'incarnazione, questo è Gesù. E nella preghiera che faremo adesso di fronte all'Eucarestia possiamo proprio pregare questo. Ecco, Signore, veramente rendimi capace di attraversare gli spazi che sono la mia parrocchia, la mia gente, sapendo che ho questa grande responsabilità di rendere in quegli spazi evidenti la tua presenza, ma non dimenticandomi del bene dei miei fratelli, ma tifando per il bene dei nostri fratelli. E veramente concludo. Voi sapete che io vengo da una diocesi che ha degli spazi molto belli, no? E ci sta, come tutte le vostre, insomma, Don Filippo l'ha visto, ci sono dei posti molto belli, no? degli scorci fantastici. Io penso sempre, Signore, non mi fa diventare come la cartolina della Campari, dove c'è sta quello che si beve il Campari con tutto un bellissimo panorama davanti, no? Ma fammi essere capace di essere significativo in questo spazio. Quando gli spazi sono belli è più difficile, quando gli spazi non sono belli è l'unica maniera per andare avanti, cioè renderli belli con la nostra fantasia, con il nostro desiderio e con la nostra preghiera. Bene, grazie. Voi, se sono lungo, vabbè, come ve lo tenete, sono lungo molto bene. Peccato che questo è un po' un aspetto di scuola, insomma, no? Però non c'è altra maniera di... Vabbè, pazienza.
È un luogo sacro.
Lo facciamo noi, sai che diceva? Se un monaco entra in un'osteria, l'osteria diventa un monastero. Se un ubriaco entra in un monastero, il monastero diventa in un'osteria. Bisogna vedere, speriamo, insomma.
Allora ricordo che alle 17:15 ci sarà l'esposizione.